Incredibile che ha avuto negli ultimi 10 anni il profondo mutamento della materia prima che tu puoi ottenere per cucinare e in generale la varietà di piatti che si cucinano e che si mangiano. Ci pensavo oggi perché stavo leggendo, il terremoto mi ha fatto pensare a questa cosa, no? Questi cambiamenti epocali che creano delle fratture irreversibili. Mi chiedevo se negli anni 50, negli anni 60, nonostante ci fossero dei cambiamenti sostanziali nell'economia e nelle società, comunque ci fosse un tempo più lento rispetto a questo tipo di cose ancestrali, come
fare il cibarsi. Ieri abbiamo parlato un'oretta, questa qua che è una storica proprio dell'alimentazione, cioè non dell'alimentazione, della cultura culinaria, e lei diceva che in Italia, per dire, tra gli anni 50 e 60, a cavallo del miracolo economico,
è cambiato moltissimo.
Ha detto, sto spaventoso, quanto velocemente si è anche cambiato. Quindi non solo, sì, certo.
È molto triste, io poi parlavo con Nico Romito, questo grande chef 2 stelle Michelin di Rivisondoli in Abruzzo, che mi raccontava che...
Ah sì, che hai fatto pure l'articolo su Rolling Stone, non è lui? Che
sì, non l'ho letto, ma era la pagina, carino. E che mi diceva proprio che lui cerca di recuperare ingredienti che non esistono più nel consumo quotidiano, ma che erano totalmente normali invece. E che una mela non è una mela, no? Ci sono 30 tipi di mele diversi, ognuno appartiene alla regione, addirittura a quel gruppo di alberi di quella parte, di quella zona, no? Per cui ci sono dei dolci che vengono fatti con quella mela e non con quell'altra, e assumono quel caratteristico sapore per quel motivo lì. Insomma, sì, mi sembra molto interessante. I'm here for you. I don't know when to do it. When do you want to do it? Now? Oh, you want to do it now? Cool.
No, non so quanto tempo c'hai te, però insomma può essere anche una cosa.
Quanto ti è certo?
Facciamolo adesso. Devi fare il recorder?
Ecco, già sta registrando.
Fuck.
Abbiamo già cominciato.
Ok. Let's go ahead.
Ma cominciamo, ecco, per dire, cioè cominciamo con i ricordi che ce l'hai sul quando eri piccolo, primi ricordi di cibo, diciamo, dalla mamma, dalla nonna, dalla famiglia.
Ma io sono cresciuto in Etiopia, sono vissuto dai miei 0 ai miei 7 anni ad Addis Abeba, e da che io ricordi era il cibo è stata sempre la caratteristica principale della mia identità, forse assolutamente la principale. Più ancora che la mia sessualità e che la mia identità di regista, di cineasta, che sono comunque 3 aspetti profondamente costitutivi di me, questi 3 direi. Cibo, sessualità e cinema. E mi ricordo, il primo ricordo del cibo è fortissimo, perché io cucinavo, i miei giochi erano padellini, pentolini, e noi vivevamo in una casa che aveva anche un grande giardino, un piccolo parco e addirittura l'orto, e le galline, tutto quello che... Eravamo quasi abbastanza autosufficienti da quel punto di vista. È un craving personale molto forte per quel tipo di situazione edenica che non ho mai più ritrovato da quando sono arrivato in Italia, perché non è il tipo di universo, quello italiano, in cui tu puoi avere una casa col giardino e col parco e con l'orto, a meno che non sei milionario e comunque vivi fuori dalla città. Detto questo, mi ricordo proprio un giorno in cui io avevo raccolto dei piselli, credo, a proposito di sessualità, e li avevo messi in uno dei miei pentolini a cuocere sul fuoco. Probabilmente aiutato da...
Quanti anni avevi?
3 anni.
Davvero?
Probabilmente aiutato dalla cameriera.
Okay.
E ad Ainesh si chiamava. E mi ricordo che in un tempo che c'era stata una sorta di ellisse, forse ero uscito dalla cucina e poi ero rientrato. Nel rientrare in cucina era sparito quel pentolino, non c'era più niente. E mi ha accompagnato il mistero della sparizione di questi pisellini e di questo pentolino per tantissimi anni, come qualcosa di un misteriosissimo. Evidentemente poi ho ricostruito, qualcuno l'aveva proprio spento e tolti perché il gioco era troppo, diciamo, pericoloso. Quindi proprio veramente la mia... Credo che il pentolino di pisellini sia davvero... Forse facessi una lunga terapia, oppure facessi una terapia di psicoanalisi e ipnosi, potrebbe ritornare, sono convinto, qualcosa di molto più profondo di quello. Ma e poi mi ricordo che noi vivevamo in una casa che aveva anche delle stanze esterne dove stavano le nostre, la servitù, diciamo, le nostre cameriere, il giardiniere, un gruppo di persone che lavorava in casa, nella villa, e mi ricordo perfettamente come io passassi molto tempo con loro sempre, e che una delle cose che ricordo profondamente, ogni volta che ne sento l'odore mi colpisce in maniera veramente spiccata, era la preparazione del caffè etiope, non so se avete presente, viene bruciato in queste teiere di terracotta, caffettiere di terracotta, e la sabbia viene, cioè il caffè viene immerso con l'acqua e bolle, 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 fin quando ha un odore proprio bruciato, poi viene fatto cadere dall'alto, e tutta questa cosa. E il terzo ricordo d'infanzia legato al cibo è che all'età di 3 o 4 anni, forse 3, mia madre scoprì che io, perché non mi trovavano, panico in famiglia, dov'è, mi ritrovarono nella cuccia della nostra cagna, che aveva partorito da qualche settimana dei cuccioli, e mi trovarono attaccata alla mammella della cagna che bevevo il latte della cagna. E quando mi trovarono lì in quella condizione, il guardiano disse: ma lui va sempre lì, insomma. Questi sono i tre ricordi ancestrali del cibo.
Fantastici.
E sono cose che ti ricordi ogni tanto, che sono forti, che sono adatti a quelle che mangi ora?
Non credo che esistano ricordi di serie A e ricordi di serie B. Immagino che ogni biografia di ciascuno di noi abbia appunto dei momenti forti della propria identità. Penso che essere cresciuto in Africa e poi essere tornato in Europa, in Italia, prima di diventare un globetrotter, perché viaggio moltissimo negli ultimi anni, abbia inciso in maniera molto profonda su come sono io. E chiaramente, forse è una questione quasi di nostalgia, di una cosa che non è mai più vissuta, come appunto vivere in Africa, un passaggio epocale. Era l'epoca in cui crollava l'impero di Haile Selassie, veniva instaurata la dittatura di Mengistu, tant'è vero che la mia famiglia dovette lasciare l'Etiopia perché gli stranieri erano mal visti, in seguito, dopo aver vissuto 2 o 3 mesi di addirittura di coprifuoco e aver testimoniato proprio il colpo di Stato. Penso che il contrasto tra Etiopia, questa Etiopia, questo momento storico, e le cose che tu fai da bambino in un posto come l'Etiopia, gli incontri che tu fai, no? I coccodrilli, il serpente, la tartaruga, 1000 bambini di tipi diversi, di tipi di razze diverse, brutta parola, di etnie diverse, di identità culturali diverse, di nazionalità diverse, con la, diciamo, più pacata omogeneità italiana, mi produca certamente un continuo risveglio del mio ricordo.
Puoi descrivere una cena tipica mentre stavi in Africa insieme con la famiglia?
Te la posso descrivere con uno sguardo, diciamo, freddo, da fuori, non da dentro, perché da dentro non me la ricordo, sinceramente. Mio padre ama cucinare, cucina da sempre, è un grande cuoco, e quindi potrei dirti che probabilmente la cosa che mi ricordo e che mi è stata poi raccontata e quindi ho ricostruito era che mi venivano sempre fatte cene a casa mia, cene, party, per questo io faccio sempre party a casa mia. Venivano organizzate cene e lui cucinava, faceva sempre grandi cose, spettacolo con la cucina. Rispondo a Luisa. Luisa, posso richiamarti tra un minuto?
Allora avete sempre mangiato insieme come una famiglia quando eri piccolo?
Sì. Sì, e però io sono indocile alla tavola, cerco sempre di alzarmi. L'unico momento in cui sono tranquillo e pacato intorno a una tavola è quando vado a mangiare nei grandi ristoranti di cui ammiro la creazione culinaria degli chef. Ma se sto mangiando con voi, con i miei amici, con chiunque a una tavola, dopo 10 minuti voglio uscire. Cioè, mangiato, voglio andarmene via.
Perché?
Non lo so.
Ti senti...
Mangio veloce.
Per esempio, come lo vivi il tempo del cibo nella tua quotidianità? Cioè, è un momento in cui ti alimenti o provi un piacere particolare a mangiare? Un piacere nel gusto, un piacere per l'occhio?
Beh, no. è un momento nella maggior parte dei casi di alimentazione, di nutrimento, credo. Poi mi sono arreso all'impossibilità di un buon mangiare per colpa di quello che faccio, di dove mi trovo, della precarietà di dove sto, del fatto che non ho accesso a una cucina, del fatto che ho pochi soldi, oppure ne ho troppi alle volte, quindi comunque del fatto che trovi, se sei qui a Flaminio, ti muovi in un largo raggio di 250 metri per mangiare e ti imbatti solo in situazioni mostruose. Quando, qui a Roma, la cosa sulla quale indulgo con piacere quando posso è di mangiarmi un pezzo di pizza, quella di Campo dei Fiori. Quello è un momento proprio, me lo mangio sempre da solo e mi ci dedico proprio, mi piace molto. Valentì? Amor? Sto facendo un'intervista, ci possiamo chiamare dopo? No, non abbiamo risolto una minchia, sono furibondo. Non posso parlarti adesso, se no non finisco l'intervista e poi non ti posso richiamare dopo. Ti chiamo tra 10 minuti, 15 minuti. Ciao.
E quindi in che modo è cambiato il...
È bloccato. No, non è bloccato.
Cioè ti sei trasferito qua in Italia con tutta la tua famiglia. Che è successo dal punto di vista del cibo? In che modo sono cambiate le tue abitudini? Che ricordi hai di quel periodo? Cioè la trasformazione dall'Africa all'Europa, cosa ha comportato?
Beh, la trasformazione dall'Africa all'Europa ha comportato l'arrivo di un certo tipo di cibi che non mi era mai capitato di incontrare, specialmente i cibi confezionati, che hanno resistito molto ad entrare in casa della mia famiglia, molto. Mi ricordo che, siccome io vedevo la pubblicità della carne Simmental, avevo creato una sorta di gusto di ambizione feticistica per quella cosa, che non avevo mai provato, che era considerata abominio in casa mia, perché mio padre appunto ha un buon gustaio, insomma lui cucina lui e spendeva un sacco di soldi nel cibo. E mi ricordo che un giorno andai, erano a scuole medie, andai a studiare a casa di mio compagno e lui andò in cucina a prendere l'acqua e gli vidi che aveva la scatola di carne simile e ho detto ti prego apriamola e mangiamola perché io volevo provarla. E mi ricordo lo schianto del sapore, perché la promessa che io avevo visto in quell'oggetto non era stata per niente mantenuta nel sapore. Cioè una cosa astratta, no? Quando ti immagini un sapore e poi... Un'altra cosa che non avevo accesso era la Nutella, ma non ho mai avuto grande passione per la Nutella. Poi invece, caso stranamente, poi, non lo so, c'è stata una cosa che, e questo mi ha portato a cominciare a capire che si cambia sempre nella vita, è successo che ho, in casa sono entrati i nemici alimentari, i tofficini, quel tipo di cose là. E piano piano il cibo è diventato abbastanza monocorde, no? Mm-hmm. I surgelati sono entrati e sono usciti, come sono entrati se ne sono andati. Mm-hmm. Però poi è diventata un'alimentazione di prosciutti cotti, di prosciutti crudi, di mozzarelle, di cose. Mm-hmm. E io però ho cominciato a maturare piano piano una grande passione per la cucina.
E come cioè, mai?
Da sempre, no? Da quando avevo le pentoline, però da lì è passato a leggere libri di cucina. La mia lettura preferita per 10 anni, tra i miei 10 e i miei 20, era il libro di Paul Bocuse, La Nuova Cucina, che poi è stato ripubblicato e ora c'ho la nuova versione. E quindi io per 10 anni ho cercato di mettere in pratica le ricette complicatissime della grande cucina francese degli anni 30, dagli anni 30 agli anni 60, insomma, no? Bocuse è proprio il bridge tra le due cose, tra la cucina di papà e la nouvelle cuisine.
Ma secondo te cosa hai trovato in quel mondo di cucina? Cioè, c'è qualcosa in particolare che hai trovato?
C'è qualcosa... A me cucinare piace perché mi permette di pensare molto e poi è un'azione che mi dà serenità, è come chi prega, insomma, è una questione proprio puramente spirituale. Assolutamente spirituale.
E per te quell'esperienza di cucinare è più importante di mangiare o
assolutamente più importante. Quando io cucino non mangio. Al primo posto direi cucinare, al secondo posto mangiare, poi nutrirmi però che al terzo posto occupa la maggior parte del mio tempo sostanzialmente. Io non ho la mistica del vernacolare, per esempio, non me ne frega un cazzo, no? Quando ti dicono la pasta c'è cioè il pepe migliore di Roma, la prendi da Felice, quelle robe lì, non mi appassiona molto, sono molto scettico perché ritengo che Intanto su quella cosa lì posso essere più bravo io in quanto cuoco. Cioè, studiando i libri della signora di cui mi avete parlato, io ho una grande biblioteca di libri di cucina, di cui vado fiero e che arricchisco continuamente, e negli ultimi 2 anni della mia vita sono rimasto completamente, assolutamente sedotto e sto studiando moltissimo la cucina regionale italiana, che è una delle più ricche del mondo, vista la forma dell'Italia e i climi dell'Italia, ed è straordinario, sapete meglio di me, è una roba sconvolgente capire come si sviluppano i dolci dal Trentino al Veneto, alla Toscana fino alla Sicilia, è una cosa talmente profonda, varia, piena di piccole variazioni che in realtà sono sostanziali, che mi appassiona moltissimo, e quindi voglio dire, non me ne frega niente di andare in una trattoria a mangiare. Certo, ci sono dei posti tipo la Crepa, che è un ristorante di Isola Dovarese vicino Cremona, che è una trattoria storica, una osteria storica italiana, dove tu mangi un cibo che è ancora congelato in un certo tipo pre-boom, diciamo, che è straordinario, è lì veramente come fare una sorta di esperienza archeologica. Però al ristorante a me interessa più l'esperienza artistica e intellettuale di chi crea con il cibo un'esperienza culturale, sostanzialmente. Quello mi interessa molto di più.
E allora, quando viaggi mentre sei dall'estero, cosa... voglio di trovare cucina italiana, ti senti a casa?
No, odio. E purtroppo sono stato a Los Angeles e molti dei tuoi compatrioti, per essere gentili con me, la prima cosa che fanno ti invitano in un ristorante italiano.
Oddio, gli italiani non ci sono a Los Angeles.
I Baldi, Giorgio Baldi, all this stuff, Madeo. Non si può.
No,
invece mi incuriosisce, no, quella cosa che hai detto sulla Simmental, nel senso della rappresentazione del cibo, comunque la visione del cibo per te è una cosa, mi sembra, importante, no?
Beh sì.
Cioè, oltre alla consistenza, mi sembra che sei anche molto attratto un po' da...
Beh, io sono attratto dai tempi di Topolino, quando c'era Nonna Papera che faceva le torte di Nonna Papera per me sono un feticcio, che è un feticcio e rimarrà per sempre tale, perché quell'immagine è irriproducibile nella realtà, no? Non riuscirai mai a restituire la visione di quella torta di Nonna Papera o delle cosciette di pollo che mangia Paperino, cannibalismo tra l'altro. E quindi questa cosa mi interessa molto proprio la proiezione mentale di una cosa che è, quella cosa che dicono tutti, no? Che metà della soddisfazione arriva da quello che guarda, come dalla cosa che vedi.
Però per dire, tu comunque sei, tra virgolette, romano d'adozione.
No, io non sono.
No, non ti senti per niente romano. Vabbè, quanto ci hai vissuto a Roma?
La maggior parte della mia vita.
Quindi vabbè, diciamo, non sei un romano che ha vissuto a Roma.
No, non voglio essere considerato romano d'adozione, detesto i romani.
Eh sì.
No, fai pure bene, però mi incuriosisce il fatto che comunque, vivendo così tanto a Roma, sei stato a confronto con un archetipo dell'alimentazione locale, che è quella di dire chi se ne frega dell'occhio, guardiamo la sostanza, cioè la cucina romana.
Odio.
Tu sei completamente contrario a questo aspetto, visto che comunque stiamo parlando.
No, io sono contrario al pecoreccio cialtronismo di questa città, che è appunto cialtrone e inutile per voglio dire, chiunque dica una frase come chi se ne frega dell'occhio, guardiamo la sostanza, il 99,99% ti danno da mangiare della cacca, della roba cucinata male, con degli ingredienti di prima, con la materia prima di terza qualità, con le padelle piene di, come dicono i miei amici chef feri, dicono, quelli cucinano con la padella incrostata, no? Che fa sapore, tra l'altro. Non esiste. Non esiste, perché se tu fai la coda alla vaccinara, non è necessariamente che, siccome è un piatto umile fatto con quello che si chiama il terzo quarto, no? Sì, il terzo quarto, sì, vabbè. Cioè gli scarti, gli organi. Ecco. Non è detto che debba risultare una sbobba, no? Perché ha una sua consistenza la coda, è una cartilagine, c'è la fibra, per cui non è detto che debba risultare una sbobba inutile. Certo, la coda, la vaccinara, per quanto la puoi rielaborare, la puoi rendere pulita anche a livello visuale, non avrà mai nulla a che vedere con, che ti posso dire, un piatto come un potage oppure un soufflé, no? È una cosa che ha una sua maggiore maggiori calorie, un sapore più forte e diretto. Detto questo, perché, vabbè, perché deve essere una sbobba?
E quindi che rapporto hai con la cucina romana, tra virgolette tradizionale, che poi a me piace, è sconosciuta, ma insomma diciamo quella cosiddetta cucina
romana. Beh, se
romana,
parliamo della cucina romana delle trattorie in cui andiamo tutti noi da 35-45 euro a pasto dove mangi della merda, mi fa cacare. Se parliamo di posti dove puoi mangiare, se vai ad Acuto, da Salvatore Tassa, è più laziale che romana, ma comunque una cucina profondamente territoriale dove ti esplode in sapore in bocca il carciofo, la coratella, la mentuccia, tutta una serie di elementi che sono tipici di questa zona, dei formaggi ovini che sono straordinari, quindi chiaramente una, te l'ho detto, la cucina regionale per me è molto molto...
Ecco, magari una cosa che avrei dovuto spiegare un po' di questo libro, che non parla su di cibo come una cosa preziosa, come una cosa...
Il cibo è prezioso.
Cioè, di cibo come si mangia ogni giorno, cioè la vita quotidiana che
guarda, mi interessa. Guarda, il mio amico Nicolo Mito mi ha detto una cosa molto saggia, mi ha detto: Luca, quando tu vai a mangiare una bistecca ai ferri in una trattoria e prendi la bistecca, il contorno, il bicchiere, la bottiglia di vino, un dolce e paghi 45 euro, tu stai pagando una cifra che è, diciamo, non è proporzionata a quello che ti viene dato, e lo fai, se sei un medio borghese, in maniera abbastanza tranquilla. Ma qual è, dov'è l'atto della cucina in questa cosa? Non c'è, perché loro hanno preso una bistecca, l'hanno buttata su una piastra, l'hanno girata 2-3 volte e te l'hanno data. Quando Nicolo Mito fa un piatto che si chiama l'assoluto di cipolle, in cui lui distilla dalla cipolla la sua acqua e crea la più buona zuppa di cipolle che abbiate mai provato in vita vostra, la mette 30 euro nella sua menù 35, lì c'è tutta una ricerca della vera profonda, del senso profondo della zuppa di cipolle abruzzese. E una quantità di ore di lavoro dietro ognuna di quelle porzioni che è imparagonabile rispetto alla bistecca ai ferri. Quindi bisogna dire, la cucina è sempre molto preziosa, la cucina è, il cibo è prezioso, anche se scegli di mangiare una cosa molto semplice, anche se la paghi poco.
Sì.
Quello per me è una cosa fondamentale.
No, per dire, se potresti mangiare in un modo particolare ogni giorno, o se si può pensare...
Se potessi farlo, mangerei solo grandi ingredienti, poco elaborati. Ma il problema dei grandi ingredienti è la distribuzione, non si trovano.
Che intendi per grandi ingredienti?
Magnifici ingredienti, uova perfette, pane perfetto, olio perfetto, formaggio semplice perfetto, perché a me i formaggi troppo complicati non piacciono, carciofi perfetti, patate perfette, cioè sto parlando di cose tutte molto povere,
sì,
occhio,
sì, sì, sì.
Ingredienti poveri ma perfetti. Purtroppo non li trovi, a Roma tu non trovi più il carciofo perfetto, è difficile trovarlo e non è giusto che non si trovi, e non lo trovi neanche nelle botteghe di cibo organico, di cibo biologico, dove costano 3 volte tanto e sono sempre un po' mosci, un po' tristi, un po' così, un po' cosà. È un dispiacere assoluto, ma il problema è è un incrocio perverso tra la domanda e l'offerta, secondo me, no? Che è dovuto, ma credo che stia dicendo una grossa banalità, da quanto tempo i consumatori, i cittadini dedicano alla preparazione e al consumo del loro cibo. Quindi c'è tutta una velocizzazione assoluta delle cose, per cui...
Allora, secondo te, quando è cambiato? Da quando è che...
Non sono uno storico, però posso dirti che
nella
mia esperienza è brutalizzata la cosa in maniera profonda tra il 92 e il 95. C'è stata una cosa, cioè non ci sono cose che io, non esistono più cose che io mangiavo. Tipi di carciofo che non c'erano, 4 tipi di carciofo che io ricordo. Uno era quello romano grosso, a palla, uno era quello lungo, violaceo, con le spine, uno era lungo, non violaceo, con le spine, uno senza le spine, poi c'era il carciofino piccolino. Non li trovi. Non li trovi queste cose qua. Le mele, ormai le mele sono o Fuji o quelle verdi, tipo la mela dello shampoo.
Ma per te c'è una comunità di gente qui a Roma con cui si può parlare di queste cose?
Beh, cioè, sì.
Per te,
Per me? Beh, c'ho alcuni amici che hanno...
Che si interessano di queste cose.
Sì, sì. Purtroppo come il cinema, immagino anche come l'arte, tutti hanno una loro opinione.
Sì.
Beh, sì.
Sì, però c'è un discorso di... C'è quel discorso di ristoranti, di cucine, di trattorie.
Guarda,
però,
l'alta cucina... C'è un discorso l'alta di cucina. L'alta cucina è un argomento di difficile... Che io trovo difficile... mi è difficile trovare compagni e compagne. Non mi segue quasi nessuno su quella cosa lì. Probabilmente perché penso a una questione elitarismo snobistico di grande di lusso, pagare 100 euro per una cena, 150, quello che è. Mentre sul cibo e sul cibo si trova.
E quando viaggi, cioè...
Beh, guarda, in America è straordinario l'interesse per il cibo che c'è. È quasi commovente.
Beh, anche perché in America forse è molto più percepito la mancanza di una tradizione o di una cultura autoctona, cioè che...
Però loro hanno avuto una grande
capacità...
Qua in
Italia, bene o male, cioè, crediamo sia ancora abbastanza presente.
E invece
anche,
non è così.
Ma io ti parlo come percezione culturale, no? Cioè che comunque l'Italia è il paese dei sapori autoctoni, eccetera. Cosa che magari in America sfugge di più, allora da là nasce magari un interesse maggiore, probabilmente.
È molto commovente vedere come in una città come New York o Los Angeles c'è un fare all'amore tra le varie identità culinarie del mondo. Quello è interessante. Quella cosa the fusion è molto interessante.
Poi quello che non so, proprio ieri ho guardato di nuovo questa intervista con Pasolini su Da Spiace, 74. In cui diceva il vero fascismo è questa materialismo, come diceva, ti ricordi?
No.
Cioè, questo... stavo parlando su di modo in cui stanno cambiando le cose così veloce che non si capisce neanche quello che si sta perdendo della cultura italiana tradizionale, insomma. Cioè da noi in America non c'era niente di perdere, insomma, esatto. Non c'era nessuna cultura così di perdere, allora non siamo resi conto che le cose sono state cambiate così
velocemente,
così talmente. Invece qui in Italia questo contrasto fra le due cose è proprio illuminante. E per te, quando tu sei arrivato qui, ma scusa, che anno che sei?
A Roma nel 93.
93. Allora, hai visto qualcosa, hai capito che...
Io ho già visto una grossa differenza tra Palermo e Roma. Io ero abituato a fare la spesa al mercato, la Bucceria, Borgovecchio e Lattarini, in quei mercati che esponevano la merce per la strada, eccetera, eccetera, no? I pesci per me erano un trionfo, ce n'erano diversi, mille tipi diversi. Quando sono tornato a Roma... E ti sto parlando di un periodo, il 93, che è quasi 17 anni fa, che è 17 anni fa, sì, 18 anni fa, che era molto meglio di quanto non sia adesso rispetto alla possibilità di trovare cibo. E già lì subì uno shock tra la Sicilia e... Però poi quando sono tornato in Sicilia negli anni dopo, quando sono tornato 2 anni fa, anche lì si è perso moltissimo. Quando tu trovi in Sicilia le mele, come si presente quella mela pera, c'è cioè una mela pera.
Mela cotogna.
No, la mela cotogna magari, la mela pera è un innesto, una roba molto industriale, che sembra dorata con le puntine, e la trovi a Palermo. Una cosa assurda.
Guarda, c'è un'altra cosa che abbiamo notato, che abbiamo visto che ci sono tantissimi uomini che si interessano di questi... cucina, perché non so, questo discorso fra cucina come una cosa piacevole o una cosa che si deve fare per forza come lavoro, e per te chiaramente è una cosa piacevole, no?
È anche un lavoro, però, perché quando cucino per delle persone, faccio una cena, la utilizzo anche, devo dire la verità, per sedurre le persone, per convincere delle persone.
Come romantica.
Sì, è successo un po', è un lavoro, ti devi impegnare. You have to shut down your life for 2 days and concentrate on that. Però è bello, sì.
Cioè, insomma, scegliere farlo.
è una scelta, non come le signore che cucinano in casa.
Per esempio, il rapporto hai tu con chi ti vende il cibo?
Ho un grande amico nel mondo degli alimentari. Ma ce l'hai, sì.
Quella roba, sì.
Oh, ma ho maturato poche amicizie di questo tipo. Io disprezzo i romani, te l'ho detto.
Ma e cos'è che disprezzi più della romanità? Visto che comunque questo sarà.
Ma sono discorsi un po' troppo generici. No, però. E mi fanno passare questo deficiente. Trovo che a Roma ci sia un sentimento di. Scettica autoaffermazione di sé, che non capisco da dove nasca questo sentimento di superiorità, non lo capisco.
Quasi un po' triste. Cinismo romano, per dire.
Non capisco, non ho mai capito la gente cinica, non ho mai capito. Mi ha sempre molto lasciato privo di entusiasmo e freddo il cinismo delle persone.
E secondo te questo è riscontrabile anche nella cucina romana?
Beh, no, storicamente la cucina romana è straordinaria, nella ristorazione romana sicuramente. C'è una differenza sostanziale, no? Tra ristorazione e cucina, secondo me. C'è poca passione a Roma. E la passione è una delle cose più importanti che la nostra natura di esseri umani ci ha donato.
Allora sarebbe una cosa che ha cambiato, però, perché prima si trovava quella, no? Passione.
Non lo so, non c'ero prima.
Non pensi?
Non mi ha mai entusiasmato il vernacolo romano. Sinceramente, però, non lo so.
Sì, no, ho capito quello. Mi sembra di capire che ciò comunque che non ti piace è la grossolanità anche esistenziale e culturale che c'è magari dietro alle cose, di prendere le cose un po'
alla fascinosa. Sì, è sofisticata quella grossolanità, perché in realtà è una dimensione del potere, del modo in cui si esprime la relazione di potere tra le persone, quella, secondo me, è sempre una questione di potere alla fine, è il modo in cui decidi di comunicare e il modo in cui tu vuoi affermare il campo in cui tu sei rispetto agli altri, a mio avviso. È raro che io abbia un'esperienza positiva di grande accoglienza in questa città, personalmente lo dico, cioè per me è così,
certo.
Ma è inutile fare dei discorsi generici. Poi il problema di Roma in questo periodo oggi è che è una città in caduta libera assoluta, brutalizzata da una scelta di un sindaco che sarebbe stata vissuta fino a qualche anno fa come uno scandalo assoluto, cioè è tutto uno scandalo che non appare come tale.
Per tornare un po' indietro, mi sembra che per te la cucina sarebbe un modo per esprimersi, non solo una cosa sociale o una cosa
piacevole.
Ma tu dici dal punto di vista creativo? Come...
Sì, sto chiedendo.
Beh, chiaramente ci sono sempre i pittori della domenica, gli scrittori della domenica, i cineasti della domenica, gli artisti della domenica, e quindi ci sono anche gli cuochi della domenica. Ognuno ha diritto di esprimersi. Ritengo che l'espressione del sé debba anche passare di pari passo con una grande disciplina, un grande rigore, una grande capacità di studio, una grande analiticità, più il talento. E in sé il fatto che si esprima qualcosa mi lascia indifferente. Se è buono, buono. Se è buono invece mi fa felice. Cioè, sai quelli che fanno i creativi in cucina? Ho litigato con un mio amico quando io ero sul set del mio primo film. Ma questa è una matta. Conosci Carlo Salza? Ci ti chiama? Scusate ragazzi. Dove sei? Te le sei? Tu mi dici dove sei? A casa, tu?
È Carletto.
Ha scritto un soggetto straordinario, perché
me l'ha detto Carlo, era molto piacerissimo,
molto buono. E che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che cosa stavo dicendo?
Non volevo capire un po', cioè era un po'.
No, dici l'espressione, se è buona mi fa piacere, se è uno schifo.
No, cioè
ma che se lo mangi quando cucini è una cosa cioè un po' strana, no?
Se?
Se non mangi.
Dopo fare la fame.
Beh, in realtà è abbastanza comune, come se ci fosse una sorta di soddisfazione.
I chef non mangiano mai a tavola. Mai. non conosco uno chef che mangia con te, mai, impossibile, mangiano prima o dopo.
Sì, però con, cioè, con gli amici a, a casa magari si mangia insieme, no?
Ma io ho questi panni dello chef quando invito a casa.
Ah sì? Sì. Ah, così? Sì. Allora è un po' diverso.
A meno che non stiamo mangiando una, siamo in tre, noi tre facciamo una cosa, tattà, mangiamo. Magari la faccio anche bene, ci piace mangiare una cosa buona, però in generale se cucino una cena... Questo sai che io invito a cena e non mi siedo a tavola e dico ragazzi voi non vi preoccupate per me, io cucino, preferisco. È così, ma io sono per niente cuoco, ho deciso...
È un modo di evitare... anche...
Ma non... È un modo, perché, è un modo ci... perché il pranzo sia perfetto.
Sì, sì, ma quanto tempo ci mette per fare un cena? Mediamente, cioè così con tanti amici che vengono.
Una cena da 8 persone con 3 portate ci metto, a seconda magari se il dolce è un dolce complicato che devi preparare in avanti in anticipo, tipo se devi fare un babà, ci metto 2-3 ore.
Non hai detto 2 giorni in anticipo, si
devi considerare cosa vuoi fare, devi pensare, okay, sì, la spesa.
Qual è il tuo ristorante preferito qua a Roma? Cioè dov'è che veramente ti fa piacere andare?
Ritengo che la Pergola sia un grande ristorante e che i padroni della Pergola, cioè i padroni di casa, non i padroni, i padroni di casa della Pergola siano dei grandi padroni di casa.
Cioè tu parli di Heinsberg, dello chef?
Parlo di Heinsberg e parlo anche di Umberto Giraudo, il maître. Parlo di entrambi al 50-50. È un'esperienza veramente 50-50, cucina, servizio, assolutamente. A Roma, dove altro? Lì.
Ma potresti mangiare così ogni giorno?
Certo, perché se dico a Beck di prepararmi una... Sì, sì, se tu gli dici, sì, cioè sì. Non mangi 7 portate, ne mangi una. Ma certo, è l'auspicio di ogni dittatore e di tutti i dittatori che sono dentro di noi, mangiare...
Sì, sì.
Come da Heinsberg. Infatti mangiano così i dittatori, hanno gli chef.
Sì, sì.
E mica sono scemi. No?
No, poi lui non ci...
Mi ha stupito leggere nelle cronache di Ruby Gate, eccetera, eccetera, di Daddario Gate, di Berlusconi, che molti di questi ospiti di casa Berlusconi raccontano che il signor Berlusconi offre queste signore... di cui lui evidentemente riconosce con quest'atto che sto per raccontarvi la loro inferiorità rispetto a lui, delle cene a base di pizzette, patatine, cotolette panate e una pallina di gelato, che è il tipico menù che tu trovi nella tavola calda sotto casa. Quindi il cibo è assolutamente una forma di espressione proprio del potere anche in quel caso.
Sì, sì.
Che io dubito
che lui mangi
così, dubito che il pasto che serve a se stesso e ai suoi ospiti di pari grado o che comunque appartengono veramente alla sfera del suo potere siano le cotolette panate e il cibo seppur buono di una tavola calda come Vanni.
Però per esempio, e questo mi piacerebbe se tu parlassi un po', insomma, un'opinione tua sul fatto che inevitabilmente la televisione anche come forma di potere, quindi parlo di Mediaset, cioè della televisione privata, abbia completamente modificato, e per ora non è mai uscito questo che hai detto te ora, uno spunto interessante per dire anche che quello indubbiamente ha
uno, io sono uno dei pochi anche... teorici del fatto che in Italia l'identità dell'Italia si sia incattivita, involgarita e completamente demoralizzata e assolutamente analfabetizzata grazie e con un'azione totalmente propositiva, attiva e pianificata grazie, diciamo, all'avvento, alla imposizione e alla diffusione e al successo delle TV commerciali, il cui linguaggio totalitario, e intendo dire con totalitario che rende unica la propria lingua per tutti e la semplifica il più possibile, è diventata un virus, è stata un virus rilasciato nell'atmosfera coscientemente da persone che l'hanno fatto apposta e che sono state chiamate per concepire questa cosa. Menti se tu pensi che Carlo Freccero ha fatto Italia 1, no? E, e tra l'altro il cuore delle persone che hanno creato Mediaset come, diciamo, istanza culturale, sono tutte persone di formazione culturale molto elevata e di grande intelligenza, e che quindi hanno fatto un piano molto specifico che corrisponde veramente alla a proprio Doctor Strangelove, direi. Se tu pensi che questo poi ha influenzato e ha completamente cambiato il termine della discussione su ogni aspetto di questa città, scusate, di questo paese, e ha infiltrato veramente tutti, per cui non c'è proprio più nessuna distinzione che tu puoi fare di sorta tra televisione commerciale, televisione pubblica, destra, sinistra, pubblico, privato, è tutto uguale. Chiunque nega questa cosa e dica che questa sia una posizione infantile, una posizione velleitaria, una posizione...
una dietrologia quasi cospirazionista.
Purtroppo è un servo che sa di mentire.
No, ma di fatto è evidente che è un potere che cerca di appiattire anche le intelligenze.
Ma lì dovremmo andare a discutere a lungo, anche dovremmo anche andare a descrivere a lungo dell'identità di quella micro minoranza che gestisce i gang del potere e di chi poi si attribuisce un ruolo quasi virtuoso e involontariamente virtuoso di diffondere questo tipo di posizione del mondo. Voglio dire, a proposito di cibo, il fatto che adesso ci siano i mozzarella bar, queste cose qui, sono fatti politici questi, non sono fatti che appartengono alla, così, alla vita quotidiana, chi se ne frega. Cioè, occhi, no? Hobby, come si chiama quella cosa? Mozzarella bar, quindi.
Sì, sì.
Gelato di San Crispino, cos'è? Cos'è che una coppetta costa 5 euro ed è un gelato che è proprio totalmente non relativo al gelato come... è stato inventato e si è sviluppato per secoli a Roma. Cos'è? Il packaging.
Ma senti, già in recitato che ti piace fare più di tutto, un tipico italiana, romana, che...
O romana?
Ma non so, italiana.
Ma a me piace la pasta alla carbonara moltissimo.
Sì.
Però è un cibo così pesante che la puoi mangiare molto.
Come la fai?
La carbonara la faccio facendo andare il guanciale in padella, quando è ben dorata gli metto abbondanza di pepe, poi la tolgo, e qui c'è una... scusate, Claudio ti richiamo. E qui c'è una biforcazione. Una volta tengo il grasso, una volta lo butto, dopodiché cucino la pasta al dente, la verso nella padella, la faccio intingere nel grasso oppure faccio raccogliere quello che è restato nella padella. A parte ho battuto delle uova, una crania di commensale con del parmigiano il 30% e pecorino il 70%, pepe, e poi mescolo in quella casseruola, non sulla padella, non nella ciotola, non nella padella, la pasta che è stata tolta dalla padella, e alla fine aggiungo come se fosse formaggio il lardon, il guanciale. Non so se è la giusta ricetta, io faccio così.
Vabbè, ho sentito la più grande esperta, ha detto la cucina è viva, quindi se
cambia.
Cioè lei sostiene che nella tradizione della carbonara, per esempio, gli abbiamo chiesto questa cosa, ma è vero che a Roma si dice che la carbonara col bacon derivi dal rancio dei soldati americani, sono tutte stronzate, che è un piatto chiaramente tipico, storico, legato ai carbonari. Nel Lazio, nell'Abruzzo e nell'Umbria, questi andando in montagna portavano con loro degli alimenti resistenti, guanciale, pancetta, qualsiasi altra cosa e uova.
È una storia bellissima.
E quindi quello che c'era mettevano, ecco, sostanzialmente.
Ma non, c'è qualcosa che quando lo mangi ti ricordi il passato, quando eri giovane in qualche modo, qualcosa che ti piace trovare mentre stai viaggiando, perché ti fa ricordare, ti fa sentire a casa in qualche modo.
Non sono così sentimentale.
No.
No.
No. Allora potresti mangiare qualsiasi cosa che sia buona in quel momento. Che...
se ne voglio, spesso voglio di prosciutto crudo.
Allora, però quello lì non si trova molto spesso fuori di
Italia. E si trova non buono.
Neanche quella buona. No. Allora, che fare.
No, io penso che, voglio dire, fin quando poi muoio, so che magari avrò sempre l'opportunità di tornare in quel posto e mangiare quella cosa. Poi trovo che sia una disciplina molto bella quella di dire, sai, ho mangiato una cosa squisita quella volta e chissà se mi ricapita tra 4 anni... L'incrocio tra la volontà della cosa in sé, il ricordo di averla, il ritrovarla, eccetera, eccetera, sarà straordinario. No, non, quelle sono sentimentalismi artificiosi che non mi piacciono.
Allora sei sempre pronto per la prossima cosa, per sì, una cosa nuova.
Ma non gli insetti.
Ok.
Nella carne di cavallo.
E le rane?
Lo mangiate. Devono essere fatte bene, me le ha fatte mangiare Marco D'Eramo, che però non le ha cucinate molto bene.
Devo mangiare. Io mangiavo frizze, mi ricordo.
E beh, sono squisite se le fai bene, no?
Beh, si somiglia a pollo.
Sì, e poi la cartilagine dei denti. La cartilagine di mezzo ai denti dà un po' impressione.
Come le alette di. Cioè, una consistenza di carne minima.
Sì, sembra l'ala di pollo.
Oddio. Io sono vegano, non ho deciso.
Are you vegan?
Se, però non ho deciso ancora se potrò mangiare quello. Vabbè.
Sembra che sei impegnato, quindi...
No, non sono impegnato, io ogni tanto guardo la posta perché devo ricevere una mail importante
e...
Posso fare una telefono?
Lì. Sì,